Buonasera carissimi amici e ascoltatori, e anche questa sera ho il piacere di intrattenervi per alcuni minuti. Anche questa sera quindi faremo la nostra consueta passeggiata attraverso le pagine della Bibbia. Stiamo studiando questo nuovo libro, da poco tempo, Esodo, e ieri sera abbiamo visto che i 40 anni trascorsi in Egitto non avevano preparato Mosè per gli avvenimenti futuri. Poi, fra l'altro, Mosè deve scappare dopo l'assassinio che commette e vive 40 anni nel deserto di Madian. Cominciamo stasera con gli ultimi tre versetti del capitolo 2 di Esodo. Durante quel tempo, che fu lungo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Il Signore è pronto per liberare i figli di Israele, e lo è anche Mosè. Il Signore indica due ragioni per la liberazione di Israele. Primo, aveva udito i loro lamenti. Secondo, ricordava il suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. La situazione tragica e disperata del popolo toccò il cuore di Dio, e la promessa fatta ad Abramo di riportare i suoi discendenti nel paese dopo 400 anni lo spinse a realizzare un piano di salvezza per loro. Sono molte le persone che credono che Dio veda in loro qualcosa degno di salvezza. Erroneamente pensano di essere state salvate perché Dio prevedeva che sarebbero diventate delle brave persone. Noi non diventeremo mai bravi, non diventeremo mai meritevoli. La cosa non è diversa per noi. Noi, come gli israeliti, non meritavamo e non meritiamo di ricevere la grazia di Dio. Egli ha compassione di noi e ci ama, e il suo desiderio è quello di liberarci dalle nostre schiavitù per portarci a una comunione con Lui. Dio non ha visto niente di buono in Israele, ma ne ha udito il grido durante la schiavitù e lo ha liberato. Dio ha visto la nostra situazione disperata e ci ha salvato. Il Signore aveva un piano, ma non ci ha chiesto se era di nostro gradimento e che cosa ne pensassimo. Egli, il Padre, ha tanto amato il mondo, così ha mandato suo Figlio per morire per i peccati del mondo. Il Figlio ha accettato di venire, e il Padre ha accettato di salvare chiunque avesse fede in Gesù Cristo. È come se il Signore ci dicesse: «Questa è la salvezza che ti offro, prendere o lasciare». Egli vuole che noi accettiamo, ma ci lascia la scelta, individualmente. Non c'era niente di attraente nel popolo di Israele, ma Dio udì il loro grido. Non c'è niente di simpatico in noi che possa spingere Dio a salvarci. Il patto fatto da Dio con Abramo, Isacco e Giacobbe prevedeva la redenzione di Israele. Allo stesso modo Dio ha fatto un patto per salvare chiunque ha fede in Cristo come Salvatore. La grazia è l'amore che agisce. Egli ci salva con la sua grazia e ci provvede la redenzione nel suo grande amore. Proseguendo nello studio del libro di Esodo, vedremo come il popolo risponderà al desiderio di Dio e di Mosè di liberarli per poi portarli nella terra che era stata loro promessa. Ma tu, come hai risposto all'amore di Dio? Hai accettato con riconoscenza il suo intervento nella tua vita? E così possiamo passare al capitolo successivo, al capitolo 3 di Esodo. Il tema centrale di questo capitolo è la chiamata di Mosè da parte di Dio nell'episodio del pruno ardente. La rivelazione dell'Io Sono, cioè l'Eterno, il Signore, e la promessa della liberazione divina. Poi vedremo Mosè che esita ad accettare la chiamata di Dio, ma alla fine Mosè accetta l'incarico. I 40 anni trascorsi da Mosè in Madian stanno giungendo alla fine. Abbiamo visto come tutta la sua istruzione in Egitto non gli era servita per renderlo del tutto adatto a liberare il popolo di Israele, liberarlo dalla schiavitù, e i 40 anni nel deserto di Madian servirono a Dio proprio per prepararlo a questo compito. Iniziamo la lettura con i versetti dall'1 al 3 di questo terzo capitolo. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma?» Troviamo Mosè completamente integrato nel paese di Madian. Ha famiglia, un lavoro, ma giunge per lui il momento di fare un incontro particolare. Mentre pascola il gregge, un fuoco attira la sua attenzione. Mosè si avvicina al pruno che arde per vedere come mai sta bruciando e non si consuma. Una delle prove più consistenti della veridicità della Sacra Scrittura è l'esistenza della nazione di Israele. Anni fa un imperatore tedesco chiese al suo cappellano quale fosse la prova più importante che la Bibbia sia veramente la parola di Dio. Senza esitare, il cappellano rispose che gli ebrei erano questa prova. Essi sono il pruno ardente che dovrebbe costringere i non credenti, anche oggi, a studiare e approfondire l'argomento. È infatti sorprendente che il popolo ebraico sia ancora in vita dopo tanti secoli, dai tempi di Mosè fino ai giorni nostri. Altre nazioni sono sorte, sono scomparse, ma questa nazione ha assistito al funerale di tutte loro. Anche se Israele si è trovato spesso sottoposto a crudeli persecuzioni nel corso dei secoli, dalla schiavitù in Egitto fino ai giorni nostri, non è stato ancora consumato, proprio come il pruno che bruciava davanti a Mosè. Provate a pensare, quando è stata l'ultima volta che avete visto un madianita? Conoscete la bandiera del paese o sapete qualcosa del suo governo? Nessuno ne sa niente perché Madian è completamente scomparso. Il popolo di Israele invece no. L'angelo del Signore che appare a Mosè, anche se non tutti la pensano così, probabilmente è una preincarnazione di Cristo. Abbiamo visto questo anche nel libro della Genesi, a proposito dell'uomo che lottò con Giacobbe. Anche in questo caso è Dio stesso, ed è chiaro nella lettura dei versetti che seguono. Leggiamo dal 4 al versetto 10. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè, Mosè!» Ed egli rispose: «Eccomi!» Dio disse: «Non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». Mosè allora si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferezei, gli Evei e i Gebusei. E ora, ecco le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ora dunque va, io ti mando dal Faraone, perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele». Come abbiamo visto prima, è Dio che è in mezzo al pruno che brucia senza consumarsi e che parlò a Mosè, manifestando i suoi propositi. Qui vediamo che Dio deve correggere il comportamento di Mosè, il quale non sapeva di doversi togliere le scarpe alla presenza di Dio. Anche oggi temo che troppa gente usi toni eccessivamente confidenziali con Dio. Impariamo anche noi una grande lezione sulla santità di Dio. Il fatto che Egli sia nostro Padre non significa che possiamo trattarlo come un compagno di scuola o di lavoro. Deve esserci in noi la consapevolezza di chi sia colui col quale abbiamo a che fare. Mosè non rivolse lo sguardo a Dio, non lo vide. Dio non si può conoscere. L'unico modo per conoscere Dio è attraverso il Signore Gesù Cristo, come viene affermato in Giovanni, capitolo 1, versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Dopo aver corretto il comportamento troppo confidenziale di Mosè, Dio si presenta non solo come qualcuno che esiste, ma che ha dei sentimenti e un interesse verso il suo popolo, e dice: «Ho visto l'afflizione, ho udito il grido, conosco i suoi affanni, Sono venuto a liberarlo e portarlo nella terra che tanti anni fa ho promesso ai tuoi padri. Voglio servirmi di te per questo. Notiamo che quando Dio libera, non solo libera da qualcosa, ma libera sempre in vista di qualcosa. Noi siamo stati salvati dal peccato in vista della santificazione e del cielo, come anche Paolo spiega nell'Epistola agli Efesini. Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù. Efesini 2, versetti 5 e 6. Dio ci ha risuscitati e ci ha dato una posizione in Cristo, e se noi siamo salvati, lo siamo in modo completo, e lo saremo anche fra un milione di anni, perché siamo in Cristo. Noi siamo stati tolti da Adamo e messi in Cristo, cioè da una progenie umana e peccatrice a una pura, tolti dalle tenebre e messi nella luce, o meglio ancora, tolti dall'inferno e messi nel cielo. Questo è il significato di redenzione, fuori da qualcosa e dentro a qualcosa. Dio disse: «Sto per liberare il popolo di Israele dalla schiavitù per portarlo in un bel paese». In questo si esplica la salvezza di Dio e la sua redenzione. Vediamo la reazione di Mosè a questo annuncio nel versetto 11. Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e fare uscire dall'Egitto i figli di Israele?» Avete notato il comportamento di Mosè? 40 anni prima era pronto a liberare il popolo. Era troppo sicuro di sé e quasi arrogante. Infatti, per liberare un suo fratello oppresso, uccise un egiziano, pensando di essere compreso ed applaudito per questo suo gesto. Aveva la presunzione di liberare Israele da solo, e dovete scoprire che non era possibile, perché era veramente debole e aveva bisogno di una preparazione speciale da parte del Signore, il che avvenne durante il periodo passato nel deserto. Adesso invece Mosè arriva a dire al Signore: «Chi sono io? Non posso fare quello che mi chiedi». Ora è giunto il momento in cui Dio si può servire di lui. Dio usa sempre questo tipo di tirocinio con tutti gli uomini. Lo stesso metodo Dio lo userà con il ragazzo Davide, che era stato capace di uccidere un gigante, facendolo vivere in caverne e tane, cacciato come selvaggina, per fargli capire quanto fosse debole. Solo a quel punto Dio lo ha fatto diventare re. Anche il profeta Elia, così coraggioso da affrontare il re Acab e Jezebel, dicendo che non ci sarebbe stata pioggia se non per suo comando, prima re 17:1, non lo era poi così tanto come sembrava. Per il suo addestramento, il Signore lo fece abitare nel deserto, dove Elia si abbeverava presso un ruscello. Dopo un certo tempo, il ruscello divenne asciutto a causa della siccità, ed Elia pensò che la sua vita valeva meno di un ruscello secco. La sua esperienza continuò con altre difficoltà, ed Elia si rese conto di non valere niente e che Dio era tutto. Arrivato a questo punto, egli era pronto perché Dio lo mandasse ad affrontare i profeti di Baal e a mandare fuoco dal cielo. L'apostolo Paolo dice in 2 Corinzi 12:10 così: «Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte». Questo può sembrare un paradosso, ma è quello che Dio stava insegnando a Mosè. Nel momento in cui Mosè capì che non avrebbe potuto salvare il popolo da solo, ma che il Signore avrebbe potuto salvarlo per mezzo suo, Dio poté servirsi di lui. Uno dei motivi per cui il Signore non può servirsi di molti di noi oggi è che siamo troppo forti. Ci avete mai pensato? Non possiamo servire Dio se siamo troppo forti, invece è la nostra debolezza che ci rende forti. L'apostolo Paolo afferma che il Signore ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti e le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Puoi trovare questo concetto in 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 27. Mosè e Paolo hanno capito che Dio poteva agire attraverso di loro quando erano deboli. È sconvolgente quello che Dio può fare usando un debole strumento. E domani vedremo come Dio vuole usare Mosè. A questo proposito, quindi, io vi invito a risentirci proprio domani sera.